Mi chiamo Luigi Emer, col nome di battaglia Avio perché ero dall'aviazione. Nato ad Ermulo il 27 agosto 1918, del comune di Itaio, provincia di Trento.
Perché sei stato arrestato qui?
Sono stato arrestato in seguito a un combattimento contro un presidio nazifascista, un presidio che si trovava a Cavalese. Noi abbiamo ricevuto l'ordine da parte del Comitato di Liberazione di Trento, che era organizzato dell'ex senatore Mascagni e dell'ex professore Fabio Vicentini. In seguito ebbi anche contatti a Trento col povero Manci. Da lì fui destinato prima in Val di Non, poi in Val di Cembra, poi di nuovo in Val di Non sui Crozi Carlini, e poi dalla Val di Cembra sopra il lago di Pené ricevemmo l'ordine di attaccare un presidio nazifascista di Cavalese. Partimmo di notte, arrivammo nel villaggio vicino a Molina e fummo ospitati da una nostra staffetta, una certa Sabina, e fummo ospitati per una notte e un giorno. E in quella circostanza arrivammo stanchi, affamati, e ci diedero, se è il caso di dirlo, per mangiare abbiamo dovuto mangiare un cane, questo l'abbiamo saputo 5 anni dopo. All'indomani sera, uniti con un'altra formazione di partigiani che abbiamo incontrato nella Val di Fiemme, comandata dal povero Giuseppe Aldo, e con altri compagni, il
Non mi ricordo più adesso. Non ha importanza.
Beh, con il Corradini Quintino, col Franco Frank, e col Corradini Quintino ed altri ci unimmo per attaccare questo presidio. Era verso le 10 di sera quando una bomba a mano mi scoppiò fra le gambe e mi fratturò completamente la gamba destra, l'ulna del braccio sinistro, e le schegge mi riempirono per tutto il corpo, provocandomi delle profonde lacerazioni e ferite. Come caddi, i compagni volevano sospendere l'azione, ma chiesi loro se avevano ultimato l'azione, dissero che ancora no. Allora diedi l'ordine di proseguire e di portare a termine l'azione. Portarono a termine l'azione e cercarono di portarmi in salvo caricandomi sopra un carretto, e mi trascinarono fino al villaggio Stramentizio, e lì era una regola fra di noi che i feriti gravi che si rendevano intrasportabili dovevano essere fatti fuori con un colpo di pistola. Toccando il caso mio, uno si preparò per spararmi un colpo di pistola alla testa, un altro compagno, tuttora vivente a Bolzano, e disse: "Ma no, dice, inutile sparare, questo è morto." Avevo perso i sensi, convinti che io fossi morto. Loro se ne andarono di notte attraverso le montagne e mi abbandonarono sopra questo carretto. Durante la notte, il 26 agosto del 1944, ripresi i sensi, cercai aiuto, nessuno rispondeva, silenzio assoluto, buio pesto, cielo sereno, guardavo le stelle. Verso l'alba al carretto si avvicinarono alcuni valigiani, paesani del posto di Stramentizio, tra i quali c'era una ragazza, una certa Sabina, che fungeva da staffetta. Vedendomi in quelle condizioni, chiamò un medico, il quale arrivò, mi fasciò la gamba destra e scappò subito via in motocicletta per paura di essere catturato. Questa ragazza cercò di alimentarmi dandomi un bicchiere di latte e una coperta che la prelevò dalla stalla. Avevo soldi e armi addosso, li buttai su un cumulo di legna. Dopo notai che la gente curiosa che era si avvicinata attorno al carretto si stava allontanando. Alzai il capo e vidi che immediatamente venni accerchiato dalle forze tedesche, dall'SS. Fui preso e catturato. Ma nel frattempo c'è un particolare importante: da questa ragazza riuscì a mettersi in comunicazione con l'ospedale di Bolzano, dove che c'era una nostra cellula. Dall'ospedale di Bolzano partì in un'autoambulanza col dottor Lucenti con la scusa di andare a prelevare un paziente in Val di Fiemme, ma questa autoambulanza venne bloccata perché se ne servirono per caricarmi sopra. Contemporaneamente caricarono anche un altro giovane e mi portarono alla caserma di Cavalesi. Lì dalla mattina fino alla sera fui sottoposto a lunghi interrogatori, senza essere curato, fasciato, senza essere alimentato. Alla sera, con la scorta armata, mi portarono nel carcere di Trento e la prima sera passai la notte assieme a una stanza di detenuti comuni, i quali qualcuno si offrì per darmi qualcosa da mangiare non avendo mai mangiato. All'indomani fui posto in segregazione in una cella dove che nessun altro poteva metter piede, neanche il cappellano delle carceri poteva entrare nella mia cella, e lì fui sottoposto a continui interrogatori, torture, sevizie, e continuamente svenivo, mi facevano rinvenire con delle iniezioni e poi a forza, come rinvenivo, altre scudisciate. Questi interrogatori si protraevano per giorni e giorni e anche di notte. Non resistevo più, spesso delle volte svenivo, invocavo la morte per por termine fine a questo supplizio. Nella cella entravano la mattina i carcerieri a sbattere i ferri nella finestra del carcere e mi diedero come alimentare una ciotola di biobba soltanto verso mezzogiorno, e altro non potevo mangiare. Non potevo muovermi né spostarmi, ero completamente nudo, lacero e ferito, sporco di terra e sangue, non mi diedero neanche un indumento. Quelle condizioni si trascinarono avanti fin dall'agosto fino ai primi di ottobre, e a un certo momento, alla vigilia dei primi di ottobre, di un giorno dei primi di ottobre, si presentò in cella un detenuto politico, un ex maestro che fungeva da infermiere. Mi sbarbò, mi lavò, mi pulì, mi diede qualche casacca da indossare, e a quelle condizioni tutti sospettavano che io venissi condannato a morte, perché quella era la nostra, era il nostro destino, in quanto poiché ci qualificavano come ribelli, tutti coloro che vivono catturati con le armi alla mano facente parte alle formazioni partigiane venivano fucilati, impiccati e quantomeno torturati, e io ebbi la fortuna che mi portarono nel carcere di Trento. Fui continuamente sottoposto a interrogatori, a torture e sevizie, fin tanto che una sera, prevedendo che all'indomani, dopo essere stato lavato e pulito, prevedendo che all'indomani mi avrebbero portato di fronte a un plotone di esecuzione, entrarono nella mia cella alcune donne del carcere femminile, donne detenute politiche, le quali portarono parole di conforto, qualche cosa, qualche frutto da consumare e nient'altro. All'indomani presto, all'indomani mattina, nel corridoio del carcere sentivo dei passi ferrati, erano quelli della SS che entrarono nella mia cella e chiesero subito: tu stare in piedi? Dico: no, io non ce la faccio a stare in piedi con queste condizioni. Mi caricarono sopra una barella e mi portarono fuori. Nell'attraversare i corridoi del carcere, altri detenuti cominciarono a sbattere le gavette, i piatti di alluminio contro la porta, il segno di protesta. Mi portarono in fureria del carcere, mi diedero un panino e una coperta. Da lì mi caricarono sopra un moto furgoncino e, senza sapere che quale destinazione fosse mai, mi portarono alla stazione di Trento. Alla stazione di Trento poi mi caricarono sopra un vagone merci e sopra questo vagone merci, piantonato sempre dalla polizia, entrarono altri cittadini, tra i quali un parente che mi riconobbe, come mi riconobbe in quelle condizioni, e scese subito dal treno e scappò via. Premetto una cosa: il giorno dopo che fui incarcerato mi portarono all'ospedale civile di Trento al pronto soccorso per ottenere le prime cure. Al pronto soccorso c'era il dottor Franco Visentini, il quale mi riconobbe, a cui rimasi di stupito e disse: questo bisogna ricoverarlo. E loro risposero che non era il caso, e nel contempo entrarono in questa sala del pronto soccorso Mascagni, con la Nella Mascagni, i quali, ignorando che io fossi stato catturato perché pensavano che fossi morto, vedendomi in barella rimasero sopra stupiti e feci cenno col capo per indicare che non avevo parlato, e loro se ne andarono via subito, scapparono. Comunque, riprendendo il discorso, caricato sopra questo vagone merci, fui trasferito fino alla stazione ferroviaria di Bolzano. Lì mi scaricarono e in una sala d'aspetto, sempre piantonato dalla polizia, in quelle condizioni che non potevo muovermi né parlare, ci fu, ricordo, un particolare che un soldato polacco fece per offrirmi un frutto. Questi della SS reagirono in malo modo e lo picchiarono di santa ragione con i calci dei mitra. Dopodiché ci fu l'allarme. Nel frattempo l'ordine era quello che ho potuto ricostruire in seguito, era quello che doveva essere destinato al carcere di Bolzano. Invece, come arrivò la Croce Rossa, sopra la Croce Rossa, e l'autista aveva ricevuto l'ordine, ero già, premetto, che passato di competenza al Tribunale Speciale di Bolzano. Quindi ricevete l'ordine, questo, di trasferirmi, di portarmi all'ospedale civile in via Fago, a Gries, lì era l'ospedale civile. E lì fui messo in una stanza assieme ad altri detenuti politici, tra i quali il povero Francesco Rella, l'avvocato Ferrandi, il dottor Lubic, lo studente allora, oggi avvocato, Giorgio Tosi, l'avvocato Steiner di Lana. E lì, come fui ricoverato all'ospedale, qualche giorno dopo mi trasportarono in sala operatoria e mi fratturarono la gamba destra e l'ulna del braccio sinistro. Rimasi ingessato per alcuni mesi e sempre poi sottoposto a interrogatori da parte del procuratore del Tribunale Speciale, l'avvocato Elz, il quale, abbastanza burbero, però non osò mai usare metodi di forza, di violenza. I medici dell'ospedale, ai quali va tuttora il mio sincero e vivo ringraziamento, cercarono di protrarre più avanti il possibile la mia degenza e mi trovavo in trazione, con la gamba in trazione, e questo poi Dopo alcuni mesi mi ingessarono la gamba. Tra i medici posso ricordare il professor Chiatelino, il professor Settimi, il dottor Bailoni, il dottor Lucenti e tutto il corpo infermieristico che mi assistete, sia me che altri, con molto senso di umanità, di solidarietà e di con molta comprensione. E questo è un ricordo che mi trascinerò sempre avanti per tutta la vita. Dopo il secondo giorno, che avevo la gamba ingessata, mi fornirono di un paio di stampelle. Due agenti di scorta, nell'indomani, al mattino mi accompagnarono verso i servizi, quando che uno mi chiese, dice, tu tra poco vedrai, verranno quelli della SS. Al che riuscì appena a lavarmi, come mi scortarono in una stanza con le stampelle, dopo qualche istante entrò un ufficiale della SS con altri quattro, sempre della SS, e chiese, tu Luigi, tu Emer Luigi, sì, rivolgendosi all'altro, tu Francesco Rella, sì. Tutti e due condannati a morte, perché il Tribunale Speciale il 12 dicembre del 44 aveva confermato la nostra condanna a morte. Ci prelevarono dall'ospedale ai primi del febbraio del 45. Facevo per prendere le stampelle, dissero queste non servono più. Facevo per prendere qualche indumento da portarmi con me, questo dice non serve più. Ci preleva l'altro Francesco Rella, aveva gli occhi bendati, era mezzo cieco. Ci prelevarono e ci sollevarono tutti e due e ci caricarono sopra una macchina, la quale macchina con la scorta arrivò fino al corpo d'armata. Al corpo d'armata fecero scendere Francesco Rella e lì poi il povero Francesco Rella venne fucilato, massacrato negli scantinati del corpo d'armata. Sapendo qual era la nostra destinazione, io aspettavo il mio turno, se non che, nonostante le invettive da parte di altri militari tedeschi, rimanevo sempre fermo in macchina, fin tanto che vidi che stavano trascinando per terra un corpo di un giovane, pesto e sanguinante, lo caricarono in macchina. E questo era un certo Walter Pianegonda da Schio. Aveva la mamma con tre sorelline internate nel campo di concentramento, il papà, che era un capo partigiano, le era stato fucilato. Chiesi se potevo parlare, il comandante disse, parlate pure. Chiesi dove che ci potessero portare, l'ufficiale non rispose. L'altro ragazzo, questo Walter Pianegonda, disse, io vengo dal campo di concentramento, chissà che non ritorniamo lì. Ma noi pensammo subito che ci avessero portato sotto il Castel Flavon, dove che avvenivano le esecuzioni, le fucilazioni. Questo è quanto che si sapeva allora. Invece ci portarono nel campo di concentramento. Io fui ricoverato all'infermeria, ma prima fui portato all'ufficio della fureria e lì mi presero in forza e consegnarono un triangolo rosso col numero da portare obbligatoriamente sulla casacca e mi portarono poi. Nel frattempo che ero in fureria, una donna soprannominata la Tigre, sapendo che ero un partigiano, almeno per loro ero un ribelle, cercò di farmi avventare contro di me due cani poliziotti, i quali erano pronti a aggredirmi, sino che intervenne un sottufficiale della SS, la bloccò e in tedesco viene la rimproverò molto, facendo capire che non poteva agire così. Questo stesso sottufficiale mi accompagnò all'infermeria e mi raccomandò, parlando in un estentato italiano, di stare alla larga da quella donna. All'infermeria fui in un lettino dove ebbi occasione di conoscere il professor Meneghetti, rettore dell'Università di Padova, e il professor Virgilio Ferrari, che era primario degli ospedali di Garbagnate di Milano, e il colonnello Andreoli da Verona e altri detenuti politici. I primi giorni però fu strano che mi videro con un certo sospetto. Allora, essendo io giovane, con tutti i miei capelli biondi, occhi azzurri, pensavano che io fossi una spia. Quando che nell'infermeria stava passando un altro detenuto politico per distribuire un po' di sale, chiesi se mi dava un po' di sale, questi fece scena muta e se ne andò. Dopo, tramite la Laura Conti e l'altra dottoressa, che avevano contatti con l'esterno, seppero effettivamente chi ero. Allora avvertirono e da lì ebbi tutto il conforto e l'aiuto e il sostentamento da parte di tutti i compagni dell'infermeria e da parte di altri amici politici del blocco E. Da lì poi un amico che lavorava presso la falegnameria del campo mi fornì di due stampelle, tanto avevo sempre il gesso con bella gamba ingessata, mi fornì di due stampelle e un prigioniero pilota italo-americano di origine trentina, avendo saputo che ero trentino, potendo loro ricevere dei pacchi, noi non potevamo ricevere niente, mi fece avere un paio di uova, è un particolare che ci tengo, è un paio di uova, ma prima di consumarle qualcuno mi disse: guarda che nel blocco E c'è il conte Falkenstein che sta per morire di fame, potresti portarli da lui. Gliele portai, le regalai a lui. Le uova era come fosse stato un lingotto d'oro. Che siano state le uova come che sia stato, il conte Falkenstein del Castel Toblino si rimise bene in sesto e uscì anche lui dal campo, lo ricordo tuttora, mi ospitò nel suo castello al lago di Toblino e fece conoscere anche il figlio. Lì, mentre ero ricoverato all'infermeria, dovevo stare attento, molto attento, e nascondermi alla vista dei famosi aguzzini, i due ucraini sempre ubriachi, e quando vedevano uno di noi veniva torturato, massacrato, picchiato, con scene strazianti che non vorrei neanche, è doloroso e triste rievocarle, assistere, era una continuazione continua, gente intimorita, gente un po' paurosa, ma anche gran parte delle persone, della gente, era anche rassegnata al proprio destino. Il nostro destino era quello, vorrei dire, il tribunale speciale, saputo dalla morte di questo partigiano Francesco Rella, infermo, cieco, allora chiese a quei dell'essere, come dice, avete fucilato un infermo e volete fucilare un altro infermo? E il tribunale speciale, storia ricostruita poi in seguito, commutò la mia pena di condanna a morte a quella dell'ergastolo destinata ai blocchi di eliminazione in Germania. E però la mia sopravvivenza la devo soprattutto perché a loro interessava innanzitutto conoscere e sapere l'organizzazione della lotta clandestina, della lotta partigiana.
Scusa Luigi, scusa Avio, quando tu parli del campo, intendi quale campo di concentramento?
Il campo di concentramento è il lager di Bolzano Viareggia.
Ah, ecco. Allora, dicevi, i tuoi interrogatori era per capire l'organizzazione partigiana.
Sì, loro cercavano, sapendo, avendo in seguito, perché io soltanto il caso in estremità ho sempre negato e taciuto su tutto ciò che sapevo, però di fronte alla morte ho dovuto dare le mie vere generalità. Dopo queste generalità, loro una pattuglia si spinse fino al mio paese d'origine e voleva quasi incendiare la casa dove risiedeva mia madre con i miei fratelli e sorelle, il che non avvenne per intercessione di altri elementi. Comunque mia povera madre per ben 3 volte seppe che io ero morto, la prima quando mi catturarono, la seconda del carcere di Trento, la terza quando ero nel campo di concentramento di Bolzano. Ecco, quello che è stato la vita nel campo del Lager di Bolzano, di Via Resia, è una vita indescrivibile, gente soffriva, penava, affamatissima, e si andava a rovistare persino nelle immondizie per cercare qualche buccia di patata. Bisognava cercare di evitare l'incontro con gli ucraini o contro la tigre, perché sapevi quale fosse stato il tuo destino. Ci fu un giorno una partenza di qualche centinaio di detenuti, politici soprattutto, vennero caricati sui carri bestiame alla stazione di Bolzano. Vi rimasero per un giorno e una notte e poi ritornarono nel campo, perché la linea del Brennero era continuamente martellata. Da lì non ci furono poi più passaggi attraverso la Germania, l'Austria e trasferimenti di detenuti politici. Forse qualche camion con detenuti politici, quello si riuscì a passare, a quanto presso poco se lo ricordo.
Avio, scusa, tu ti ricordi quando eri nel campo di Via Resia, se c'erano anche dei religiosi deportati?
Sì, c'erano dei frati, c'erano dei religiosi, soprattutto Don Antonio Pedrotti, Don Longhi, Luigi Longhi mi pare si chiamava, sì, Longhi, e altri frati che erano stati catturati non so esattamente dove, ma c'erano diversi religiosi, soprattutto frati e qualche prete che ricordo io.
Ecco, Don Pedrotti non era Don Guido per caso?
Don Guido Pedrotti, sì.
E Don Daniele Longhi?
E Don Daniele Longhi.
Anche loro deportati?
Sì, nel campo di concentramento.
Luigi, ti ricordi il tuo numero di immatricolazione?
9861, ho dietro qui il triangolo rosso. E nel campo un giorno incontrai un mio carissimo amico, tuttora che è riuscito a sopravvivere, il quale rimase anche lui ferito a un occhio, un certo Corradini Quintino, soprannominato Fagioli, il quale fu destinato al blocco celle. Nel blocco celle c'era detenuta anche l'Anella Mascagni, oltre che al quello che avevo nominato prima.
Ecco, Avio, tu ti ricordi, cioè sei stato testimone di atti di violenza all'interno del campo?
Personalmente non sono stato testimonio, personalmente non ho visto atti, però voci che correvano da un po', erano voci che correvano e si sapevano che questi atti di violenza, di pestaggio, di torture venivano regolarmente eseguiti. Ma si aveva anche paura di parlare e di tacere, ed essere presenti era molto pericoloso, essere presenti venivi coinvolto nel fatto e andavi a fare la fine di tanti altri, venivi massacrato anche tu. Perciò si cercava di sfuggire a queste azioni.
Avio, ti ricordi se nel campo c'erano anche delle donne deportate?
C'erano moltissime donne, oltre che la famiglia di questo e Walter Pianegonda, e c'era la, ricordarle tutte, ora la Laura Conti e un'altra dottoressa della quale mi sfugge il nome, poi c'era anche una certa Cici che faceva da capogruppo alle donne, che era poi diventata la moglie di un certo Novello da Garda, e dentro, un particolare curioso, c'era anche la moglie di Indro Montanelli, che sia stata la prima la moglie, lo so che era la moglie di Indro Montanelli, col quale io ebbi un fugace incontro subito dopo la guerra, in quanto voleva sapere sul comportamento di questa donna all'interno del campo. Io naturalmente dici che il comportamento era un comportamento veramente esemplare, come da parte di tutte le donne. Poi c'erano famiglie di ebrei dentro con dei bambini, oltre a queste tre ragazzine di Schio, di queste Pianegonda, la più giovane, la Noemi, che ricorderò, una bambina dalla treccia bionda, la mattina usciva per lavorare, rientrando la sera, passando davanti all'infermeria, vi cercava di offrire una banana di pane, perché la popolazione delle case semirurali, al passaggio di queste colonne di lavoratori e lavoratrici, davano qualche cosa da mangiare. E io dissi: ma guarda, hai la mamma e due sorelline dentro, dai a loro. No, perché dice: la mamma mi ha detto di dare a te il pane, mi ha detto. Qui poi è rimasto con questa famiglia un legame molto profondo, fraterno, di sincera amicizia. Sono quelle amicizie indissolubili che non si possono così materialmente concepire, perché fra noi c'era un particolare legame, quello che è il legame nostro, il destino che ci accomunava tutti quanti. Il destino era quello della morte che ci si aspettava attraverso i blocchi di eliminazione in Germania, o quello che poteva accadere all'interno nel campo stesso. Noi, che dal triangolo rosso, politici e partigiani, eravamo i più perseguitati, quelli presi di mira. Io riuscii a nascondermi più volte, a farla franca, a scantonare, ma altri furono picchiati, torturati, seviziati. Personalmente non ho assistito, non posso ricordare altre cose.
Avio, però allora nel campo c'erano anche forme di solidarietà fra voi deportati?
Sì, c'era molta solidarietà. Solidarietà finanziaria, solidarietà che era dovuta soprattutto al conforto, un conforto morale, un conforto spirituale, un sollievo. Perché il nostro destino era quello che ci aspettavamo tutti, quello di essere condannati da un momento all'altro, o attraverso i campi di concentramento, i blocchi di eliminazione in Germania, attraverso i forni crematori che si correva voce. Per noi eravamo considerati i più pericolosi, i più esposti, pertanto questa solidarietà ci si guardava con un occhio, diremo, quasi di compatimento, di sopportazione, no, di sopportazione, di incitamento, di conforto.
All'interno del campo, i deportati cosa facevano?
Non facevano, alcuni erano destinati, quelli che potevano, nella falegnameria, altri, quelli che potevano uscire, uscivano la mattina per andare a lavorare, e non so dove che lavorassero. Le donne andavano a pulire le stanze dei militari fuori, alloggi, eccetera. Alcuni andavano verso Gries, non so cosa facessero, esattamente, non ricordo a distanza di tempo tutte queste cose. Per me è difficile dover ricordare e rievocare questi episodi.
Avio, tu sei rimasto nel campo di Bolzano fino a quando?
Sono rimasto dentro fino alla liberazione. Tant'è che la liberazione che è avvenuta tramite l'intervento della Croce Rossa Internazionale con il Comitato di Liberazione Nazionale sia di Milano che Bolzano, e prima uscirono, perché dentro, oltre ai politici ebrei, c'erano altri tipi di detenuti, renitenti al lavoro, tedeschi disertori, tedeschi renitenti che si rifiutarono di prestare servizio nella Wehrmacht. C'erano diversi tedeschi, specialmente dalla Val Passiria, tra i quali conosciuto anche il dottor Picciller, che cercava di aiutarci. Anche lui faceva un giro ad America, ma era un deportato anche lui. E per primi uscirono tutti gli altri che non hanno niente a che vedere con. Per ultimo uscivamo noi, ma correva voce che a noi ci avrebbero eliminati, perché dalla torretta con la mitragliatrice era puntata sul nostro gruppo. Nell'uscire camminavamo all'indietro perché volevamo, aspettavamo che questi ci falciassero. E invece riuscimmo a uscire, e da lì cominciò poi il periodo della liberazione.
Ecco, Fabio, ma il giorno che vi hanno liberato, tu come te lo ricordi quel giorno lì?
Il giorno eravamo tutti increduli. Increduli, sembrava di affacciarsi in un altro mondo, di fronte alla realtà che non conoscevamo più, che avevamo dimenticato, a vedere altra gente, a vedere movimento. Fui ospitato in una famiglia delle semi rurali a consumare un pasto, ricordo di un pasto molto abbondante, che rimasi male per 3 giorni, comunque ringrazio lo stesso, perché non abituati a mangiare, si consigliava a tutti quanti di non mangiare tanto per i primi giorni, perché lo stomaco non era abituato a assorbire tanto cibo. E da lì poi fui ospite per qualche giorno la famiglia Carlini a Gries, e poi trovai modo di sistemarmi in una stanza in Piazza Walter. Poi quello che ci sono dei retroscena del dopoguerra, quali...
Ecco, Fabio, se tu ricordi, quando sei stato deportato nel campo di Bolzano, tu e altri deportati potevate ricevere della posta dall'esterno, dei pacchi?
Quello che... No, noi non potevamo ricevere niente. Arrivavano dall'esterno solo messaggi, attraverso... c'era un contatto con l'esterno, che lo teneva soprattutto questa Laura Conti e l'altra, non si sfugge il nome, soprattutto c'era un contatto fra donne con l'esterno, tramite ad esempio il CLN esterno, tra i quali c'era la Franca Turra, che ci mandavano i messaggi. Qualche cosa facevano avere ad altra gente, a quelli che erano, ma noi come politici e partigiani non potevamo ricevere niente. Solo il blocco degli italo-americani potevano ricevere pacchi.
Ecco, potevate scrivere voi, comunicare con l'esterno?
Noi non abbiamo mai potuto avere occasione di comunicare con l'esterno. Almeno io personalmente mai, ma ho visto che neanche altri. Se tra i tanti, centinaia e centinaia, c'è senz'altro qualcuno riusciva a comunicare e mandare delle lettere per i suoi propri familiari, conoscenti, che facevano pervenire attraverso questi collegamenti clandestini con quelli che erano addetti all'esterno.
Ecco, quindi tu non hai mai potuto scrivere?
No, soltanto nel carcere di Trento diedero la possibilità di scrivere, l'ultima notte, la sera, diedero la possibilità di scrivere. E scrissi a mia povera madre e feci quasi come un testamento spirituale, chiedendo a mia madre perdono di tutte le sofferenze che le avrei potuto provocare e perdono di altre eventuali cose che l'avrebbero preoccupata, perché ha avuto una vita abbastanza avventurosa e tormentosa. Perciò a mia povera mamma confidavo tutto quello che potevo, aiutandola a sopportare, a venire meno a queste sofferenze. Però questa lettera mi risulta che non fu mai pervenuta a casa mia.
Ecco Fabio, ritornando indietro, prima del tuo arresto, tu facevi parte di una formazione partigiana.
Sì, era il battaglione Fabio Filzi, si costituì, per risalire un po' alle origini, io ebbi i contatti a Bolzano con il povero Pedrotti. La prima persona fu col povero Marco Zadera, il quale mi mise in contatto con il Pedrotti, e il Pedrotti mi mandò a Trento a prendere contatti col povero Manci. Trento mi mandò con altri compagni, eravamo già riusciti a mettere insieme diversi compagni, ci mandarono in Val di Fiemme, a Cavalese, per chiedere, per prendere contatti con l'Ariele Barangoni. Ma noi, quando io mi presentai, perché la mia prima funzione fu quella di commissario politico, poi quella di comandante di formazione, quando presi contatto con la famiglia Barangoni, si affacciò alla porta una signora piangente, disse: ma ragazzi, cosa cercate? Cerchiamo suo figlio, ma mio figlio è scappato. Ma ragazzi, scappate, perché il giorno prima c'era stato un rastrellamento nella valle adiacente, mi sfugge il nome, nella valle adiacente a Cavalese, c'è stato un rastrellamento dove rimasero feriti, prigionieri e fucilati diversi partigiani della Val di Fiemme. Noi allora a piedi scendemmo giù attraverso la Val Floriana e scendemmo verso Trento a riprendere contatti con il povero Manci, il quale poi fu ospite a casa sua, poi ci destinò su come formazione in Val di Non. A Val di Non cambiammo più volte posizione, perché eravamo continuamente segnalati, e per sfuggire ai rastrellamenti, ai quali siamo riusciti a sfuggire per ben 3-4 volte, ai rastrellamenti, perché c'erano sempre delle spie in giro che segnalavano ai tedeschi le nostre posizioni. Anche nella nostra formazione si era inserita una spia, la quale scappava di notte, andava a informare sulla nostra posizione, la poi quale spia fu condannata a morte.
Ecco, la vostra zona di operazione come partigiani era la Val di Non?
La prima è Val di Non, poi i Crozzi Carlini sopra il lago di Pinè, i Crozzi Carlini sopra Val Pinè, poi da lì in Val di Cembra. Noi scendemmo dopo aver fatto alcuni atti di sabotaggio alla ferrovia del Brennero, e non potevamo più risalire la Val di Non, perché i tedeschi ci stavano alle costole, e scendemmo giù verso mezzo Corona, bloccammo un trenino che scendeva dalla Val di Non, lo bloccammo con le armi alla mano e scendemmo a Lavis, e lì entrammo dentro per la Val di Cembra. Al nostro passaggio, specialmente il paese di Albiano, che ricordo, si chiudevano tutte le finestre. Dalla Val di Cembra salimmo fin sopra Basilica di Pinè, Miola e Basilica di Pinè, e ci attendammo sui Crozzi Carlini, perché noi avevamo poche tende, si dormiva all'aperto, si mangiava quello che si poteva, e spesso delle volte soffrivamo fame, soprattutto fame. Qualche volta andavamo nelle malghe e lasciavamo dei buoni di sequestro per prendere qualche pezzo di formaggio e qualche pezzo di burro. i quali poi erano contenti, tutti ci aiutavano e c'è stata anche molta solidarietà da parte dei malgari e dei contadini quali cercavano di aiutarci in ogni modo. Poi da lì ci trasferimmo appunto in Val di Fiemme per compiere questa azione contro questo presidio nazifascista. Avevamo altri compiti in seguito, di quello di spostarsi verso il Veneto, ma tutto fu troncato, alla mia cattura la formazione si sciolse, qualcuno entrò a far parte delle formazioni venete e qualcun altro entrò nella missione speciale che è stata paracadutata dagli alleati, che operavano con delle ricce trasmittenti. Insomma, la nostra formazione fu quasi sciolta e altri si sbandarono e entrarono a far parte di altri gruppi.
Ecco, Avio, del campo di concentramento ti è rimasto qualche documento? Per esempio, prima accennavi al triangolo.
Sì, il triangolo rosso con il relativo numero di matricola. E inoltre ho anche per la concessione per la liberazione del campo di concentramento. Questo è il fazzoletto degli internati politici con sopra il numero originale di matricola del campo di concentramento del lager di Bolzano.
Però lì era il tuo numero.
Questo era il mio numero.
E dove lo avevate questo numero?
Appuntato al petto, che poi io l'ho attaccato sul fazzoletto.
E quando all'appello ti chiamavano per numero?
Per numero, sì. Si doveva rispondere col numero.
Ecco, e vi chiamavano in tedesco?
Eh sì. A noi ci chiamavano in tedesco.
E chi non capiva?
Doveva capire per forza. C'era qualcuno che parlava anche in mezzo italiano fra i tedeschi, no? C'era qualche elemento che conosceva anche l'italiano.
Ecco, adesso lo vediamo bene, il tuo numero. Quindi per lì è quello originale, Ario.
Questo è originale.
Tuo numero originale.
Sì.
Di immatricolazione. Ecco, poi accennavi invece alla motivazione della medaglia.
Della medaglia d'argento, per la motivazione è quella per aver resistito alle torture, alle sevizie del campo di concentramento, del carcere prima e del campo di concentramento poi. Per non aver parlato, per non aver fatto nessun nome, non aver fatto nessun accenno, ho sempre resistito, ho fatto sempre scena muta, a costo di rimetterci la pelle, perché preferivo che mi ammazzassero in quelle condizioni, tant'è che in cella, quando capitò quello della SS, chiesi, se avete da fucilarmi, fucilatemi, non ti preoccupare, disse questo maggiore cifra di Merano, le tue gambe stanno facendo cancrena. Allora quattro scudisciate ci sputai in un occhio, mi diede altre tante di quelle scudisciate che svenni. Perciò secondo loro dovevo morire per le ferite che non erano mai state curate, che porto tuttora le tracce e porto tuttora nel corpo e nelle ossa schegge della bomba a mano che si sono ossificate o incarnate.
E quelle medaglie lì te le porti sempre con te, Amir?
Quando ci sono le celebrazioni del 25 aprile.
Altri documenti non te ne sono rimasti del campo?
Sì, ne ho lì una scorta.
Che documenti sono? Ascolta, la dottoressa che accennavi era forse la Bufalini?
Bufalini?
Eh?
Sì. Laura Conte e la Bufalini. Sì, proprio lei.
Era lei?
Sì.
Sì. Che ti ha aiutato quando
sì.
Era arrivata lì.
Nel lager assieme. Qui c'è la motivazione della medaglia d'argento. Oh, vedi, prendela.
Ah, sì, sì. Però lì è la tua motivazione.
Sì.
No, no, abbassala, abbassala, se no ti copre. Ecco. Va benissimo, dopo la prendiamo meglio. Aspetta, 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 aspetta. Cos'è che ha in mano adesso?
Un notes, ecco qui, Comitato di Liberazione Nazionale, campo di concentramento Bolzano. Il signor M. Luigi, matricola 9861, è un ex detenuto politico proveniente dal campo di concentramento Bolzano. Egli merita perciò l'aiuto di tutte le autorità civili e militari e di tutti i cittadini dell'Italia liberata, riconoscimento, eccetera, eccetera. Il possessore di questa tessera deve essere subito munito del documento di scarcerazione e deve vedere che ce l'ho ben qua. Questo è un notes Ferrari, un santino che conservo ancora del campo di concentramento in occasione sì, della Pasqua. In occasione della Pasqua 45, con sopra i nomi di altri detenuti prosenner, c'è un tedesco anche.
E questo chi te l'ha dato, ti ricordi?
Il prete, il santino l'ha dato il prete, quando è venuto a celebrare la Pasqua.
All'interno del campo?
All'interno del campo. E sopra ci sono le firme di alcuni detenuti politici.
Poi qui, quel notes lì la vedi tu nel campo?
Questo sì, me l'hanno dato loro nel campo, quelli che lavoravano in una tipografia. Ecco qua c'è il nome del dottor Leoni, Leoni colonnello Andreani. Poi c'era padre Ghino Andreani, direzione generale società Ilva di Genova. Poi qua ci sono le monete che io sono riuscito a recuperare all'uscita del campo di concentramento. Alcune monete da 10, 50 e 100 lire che erano di carta. Questa era una tessera della cellula clandestina del Partito Comunista del campo di concentramento. Qui ci sono il dottor Leoni con Andreani, Ada Bufalini, Baroncini, professor Baroncini Ciro di Verona, Brunner, Giuseppe da Corvara, Rabenstein, Mose di Passiria, Dalle Mule Antonio, farmacia Dalle Mule, dottor Dalle Mule da Belluno, l'avvocato Ducci Luigi dalla Spezia, Delia Cesare da Torino, con i rispettivi numeri di matricola. Dossi, Giovanni, via Tasso Bergamo, professor Virgilio Ferrari, senatore Garbagnati, Milano, dottor Franco Ferrazzi, da Castelfranco, Veneto, Treviso, Olivotto Carlo, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Pisciotta Frank. Questo Pisciotta Frank era un italo-americano, era un dottore, catturato con gli americani, fungeva dentro, girava come specie di dottore. Pisciotta Frank 30 Kai 6 Strasse I Gellan Park Zuliani Bianca via Roma da Longarone Zusso Mario di Milano Sordi Alberto Sardi Alberto da Asti Bonifaci Beppi da Valdastico e quello che mi ha fatto vedere le stampelle, questo lavora in falegnameria. Poi c'è l'avvocato Ferrandi Giuseppe, il dottor Lubich Gino, quelli che erano all'ospedale, l'avvocato Steiner Massimiliano di Lana. E devo aggiungere un particolare: dopo che mi hanno portato via sia me che il povero Francesco Rella dall'ospedale, il tribunale, il procuratore del tribunale, una persona degnissima, per quanto fosse compito suo quello di condannare in base alle leggi che vigevano allora, lui è una persona gentilissima, no, un nobiluomo, il quale è preoccupato per la morte di questo ragazzo e cerca, poi commutò la mia pena di morte a quella dell'ergastolo per cercare di portarmi. Trasferì questi altri detenuti politici, tra i quali Ferrandi, Lubich, Steiner e altri, li trasferirono in certo Tosi, Giorgio da Riva, il professor Doglioni da Belluno, li trasferirono nelle carceri mandamentali della provincia dove che la vigilanza era esercitata soltanto dalla Wehrmacht, per sottrarli alle eventuali vendette da parte della SS o della Gestapo. Zenicer, Hudson, Hudson Giorgio, Genova, Hudson, è strano, Calter Antonio, Vicenza, insomma qua ci sono vari indirizzi. Eccolo qua, Montanelli Margherita si chiamava. Piazza Castelli 30 Milano, telefono 84 23 2. Montanelli Margherita. Margherita era di origine austriaca lei. Insomma qua. Tomba Antonietta, ah, da Riva del Garda, anche questa, sì, di Giovanni Renzo da Predazzo. E non li guardo mai. Pianegonda, Valli, Sant'Antonio, è quella che dicevo prima. Questo qui, da Vicenza, Antonello. Bianconi Valentino, Vittorio Veneto, Roncoletta Giuseppe. Impiegata a casa di risparmio Belluno, poi c'era dentro dal Fabbro Rinaldo anche. Dino Del Bo di Milano, dottor Ribotto Lionello, Garbagnate Milano, matricola 96, 64, Massetti Piero via, da Milano, segno via Nizza Torino, Lubich a Trento, Lubich Luigi, era il dottor Lubich. Conte Tonetti, via Barnabà, Oriani 36, Roma. Conte Tonetti, sì, questo lo ricordo. Marianna Scola, via Vittorio Veneto, Torino. Roma, Luciana Ferratto, via Palestro, Roma. Poi, basta, vero? Mi ero stufato, se vi da prendere giù nome.